Allora, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, buongiorno alla cara prof Salmazzo in questo 26 aprile.
Buongiorno, e abbiamo avuto tante date importanti la settimana passata e questo 26 aprile dovrebbe essere il giorno in cui si torna a scuola e invece puntini puntini puntini, perché?
Perché prof? Perché si è fatto forse poco in tutto questo tempo? Mi viene in mente, sembra ieri quando era iniziato l'anno scolastico e si diceva bisogna potenziare i pullman, bisogna potenziare, ingrandire le aule, magari fare lezioni all'aperto. Mi pare che è successo ben poco di questo, se non niente, purtroppo. Che dice?
Sì, e quello che è successo non è sufficiente evidentemente, non tanto per i ragazzini delle elementari, le scuole materne e anche della scuola della medie, quanto per i ragazzi più grandi, che sono quelli che più di tutto usano i trasporti, perché le loro scuole spesso sono lontane da casa. Ma io ci pensavo su, ma il problema non era neanche risolvibile, cioè se noi abbiamo classi che arrivano fino a 30 alunni, aule costruite già allora con l'edilizia scolastica per un numero massimo di 25, no?
Sì.
E chiaramente col distanziamento 30 non ci stanno, 25 nemmeno, quindi dove li metto con gli altri? Avevano detto che molte scuole avevano fatto la cosiddetta edilizia leggera, ti ricordi? Cioè spostando pareti, usando i corridoi, eccetera. Usando altri spazi, e vabbè, da tante parti l'hanno fatto, però se io sdoppio in qualche maniera una classe, poi dovrei anche sdoppiare l'organico. Allora, io so che per le elementari, ad esempio, l'hanno fatto e hanno aggiunto dell'organico Covid, quei famosi supplenti che poi a gennaio ancora non li avevano pagati, no? Ma per le superiori non so se abbiano fatto la cosa analoga. Sono partiti con la didattica a distanza e quella è rimasta. Morale. E poi, anche io avessi gli spazi a scuola per distribuire i ragazzi, non ho i trasporti, perché i trasporti sono rimasti con la legge al 50%.
Certo.
E quindi è un... Da qualsiasi delle parti io cominci, aumento i bus, non si può perché non li hanno, non perché non vogliono.
Certo.
E poi intaserebbero le città, hanno detto non ci stanno, c'era chi ha fatto i conti, ha detto 400 pullman in più a Milano non ci stanno materialmente.
Chiaro.
Allora scaglionate le ore.
Oppure l'alternativa sarebbe mettere nei pullman all'80%, ma all'80% non c'è più
troppo.
Distanziamento, mi scusi se l'ho interrotto.
Esatto. Sì, no, certo, quella era una delle proposte. Forse la più saggia era quella di fare i cosiddetti doppi turni, o quantomeno scansionare gli ingressi, non di 10 minuti, scansionarli di 2 ore, in maniera che i pullman facessero tempo ad andare, portare la prima metà, tornare indietro, rifare il percorso e portare la seconda metà. Ma questo ha cozzato contro la rigidità, secondo me, te l'ho già detto, mentale, di chi fa gli orari nelle scuole. Perché non hanno pensato, non si sono fatti venire dei colpi di fantasia, perché questo si può fare. Ma i ragazzi quando è che mangiano? Vabbè, mangeranno il panino o mangeranno dopo, cioè, siamo in emergenza.
Certo.
Ma gli insegnanti allora li tengo bloccati mattina e pomeriggio? No, tu fai che l'insegnante, uno insegna tutte le ore di mattina, quell'altro tutte di pomeriggio, la settimana dopo fanno il contrario.
Oppure ore di 50 minuti, qualcuno propone ore di 50 minuti, ma anche là... Che servirebbe per fare questo?
Ma non
poi
è che servirebbe molto,
efficace,
tra l'altro, secondo me no, perché a parte che alcune ore si possono già ridurre, le prime due e le ultime due in caso di 6 ore, quindi, ma è che già abbiamo perso tanto tempo. E poi è per legge che è stabilito che l'ora sia di 60 minuti, quindi bisognerebbe fare un provvedimento legislativo, potevano pensarci a farlo, ma cioè è il gesso che c'è attorno alla struttura scuola, che è un bene perché così la scuola è uniforme in tutta Italia e in teoria dovrebbe dare lo stesso servizio a tutti i ragazzi da Canicattì al Brennero. È un male perché allora non si può regolarsi a seconda di quali siano le condizioni del territorio nel scegliere la soluzione migliore. Non so, noi che abbiamo lo spopolamento non abbiamo certo il problema delle classi troppo numerose, per esempio, però abbiamo quello dei trasporti, allora agire sugli uni non sugli altri, cioè C'era, ti ricordi quell'articolo di un po' di settimane fa che diceva che il male della scuola italiana è quello di essere ingessata?
Eh sì.
Cioè di non saper fare dei voli pindarici, ma non per voli di fantasia che chissà dove va a finire la creatività di chissà chi, ma proprio per considerare che ci possono essere delle alternative. Certo. Invece tutti uguali.
Specie in questo momento dove, in molti possono anche purtroppo soffrire di qualche trauma psicologico, sì. No? E allora per la lezione ingessata è un'amica dell'apprendimento oppure no in questo momento, specialmente secondo lei, prof? Bisogna ristabilire relazioni sociali, credo, principalmente, no? ancora di più nella scuola.
Certo, sì, c'è chi si chiede da parte di neuropsichiatria, sia dei grandi che dei piccoli, come si farà a ristabilire che la relazione con l'altro è un fatto positivo dopo che per tutti questi mesi la relazione con l'altro è stata vissuta come un pericolo, tra virgolette, di contagio. E questo nei grandi magari c'è una certa sedimentazione del pensiero e quindi ti rendi conto che non è così e quindi poi quando ci sbloccheremo ci abbracceremo di nuovo eccetera, ma nei ragazzi che stanno formandosi è una botta dura sulla loro formazione anche psicologica, quindi sì, c'è chi teme e chi dice che è il disturbo da stress post-traumatico è classificato in quel volume dove ci sono tutti i disturbi della psiche, il DMS quarto, quinto mondiale da parte degli psicologi. Questo è un disturbo da stress post-traumatico, certo. Da isolamento, ragazzini che hanno mollato lo sport, che si sono ingrassati, che sono andati in anoressia, che non vogliono più uscire di casa, che dicono tanto cosa studio a fare. E su questo si innesta il discorso della mancanza di fiducia che si è creata con la DAD tra alunni e docenti.
Magari, prof, specie in questo momento potrebbe servire la flipped class, no? La famosa classe capovolta di cui abbiamo parlato tante volte, e i banchi a rotelle forse potrebbero agevolare nel loro che, no? Perché non sono ergonomici. Tanti sono finiti in magazzino, ma mi scusi, prof, però mi pare li abbia voluti, se non sbaglio, Azzolina e il commissario, sì. Arcuri, no? Cioè, è stato detto da più parti, evidentemente sbaglio clamoroso, no? Però mi scusi, Arcuri sta ancora alla guida di Invitalia, è l'agenzia per lo sviluppo, mettono 400 milioni sull'Ilva e vediamo un po' che succede, se i risultati sono questi qui i banchi staremo a vedere, però no, scusi, una parentesi che non c'entra niente.
No, parentesi sui banchi non erano stati consigliati dal comitato tecnico, il comitato tecnico diceva per il distanziamento servono delle sedute individuali, così era scritto, che vuol dire che il banchetto deve essere il banco e la sedia di una persona. Noi qua abbiamo quasi tutte sedute individuali, poi li accostiamo per fare la coppia di banchi. No? In giro per l'Italia no, quel banco è più grande, quindi chi l'ha sedato, eccetera. E questa idea dei banchi a rotelle era stata suggerita da un preside che li usa, evidentemente consulente della Azzolina, ma che li usa come punto d'arrivo di un percorso di una modificazione della didattica.
Certo. Il banco a rotelle, cioè prima li compriamo e poi vediamo. Ma quanto ci sono costati, prof? Lei lo sa?
Sì. Allora, per 434.344 banchi a rotelle a 219 euro l'uno fa 95 milioni, che tradotto in lire sarebbero 190 miliardi. Perché quando diciamo 95 milioni sembra pure poco, no?
90 milioni, pare poco.
In più hanno comprato anche ovviamente quelli tradizionali. Comunque è stato ma fin dall'inizio si diceva che erano sbagliati, perché sono quanto di più contrario possa essere per la lezione frontale. E la nostra scuola è impallata sulla lezione frontale, lezione frontale, certo. Che è sbagliato, però non la puoi rivoltare dall'oggi al domani.
Il 50% invece, vengono usati, soltanto il 50% sì. Della serie, tutti, cioè, nella vita il principio dovrebbe essere questo, chi sbaglia paga, in questo caso? Sì. Vabbè, dai. A proposito, Senta, prof, le relazioni, il rimprovero. Allora, il rimprovero serve perché allora c'è anche il caso di quella studentessa bendata, del fatto che ci si lamenta chiaramente che i prof mettono magari complice anche la DAD, non lo so, gli specchi per vedere, eccetera, eccetera. Ma il rispetto delle regole e il rimprovero servono? Beh, rispetto delle regole credo proprio di sì, ma il rimprovero serve secondo lei? Che tipo di
rimprovero? Il rimprovero in questo momento non ci dovrebbe essere. Tra l'altro c'è un preciso articolo del codice penale, che è il 571, che io adesso posso leggertelo, anche se è scritto in un linguaggio un po' tecnico.
Dice:
chiunque abusa dei mezzi di correzione in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione e di istruzione è punito se dal fatto deriva pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con reclusione fino a 6 mesi. Questa è una regola, codice penale, quindi questa regola va rispettata da tutti. Senz'altro quest'anno ci sono stati molti meno casi dalle sospensioni agli attacchi dei ragazzi ai docenti o dei genitori, perché a distanza non si può fare sta roba. Però il rimprovero è anche quello con cui gli dici: ma tu stai copiando, ma tu stai imbrogliando. Cioè, un conto è un rimprovero educativo: senti, potresti ripetermi questa cosa perché non ho capito bene quello che mi hai detto, e magari, non so, prova ad alzare il volume, una roba di questo genere. Oppure: ma disgraziato, perché cerchi di imbrogliarmi? Ho visto, sai, che ti sei messo i bigliettini sullo schermo, è una cosa da delinquenti.
Certo.
Uno corregge e fa cambiare, l'altro insulta, fa chiudere a riccio chi lo riceve e non cambia niente, specie gli adolescenti, ma vale anche per i rapporti genitori-figli questo.
Certo. Prof, allora, i rapporti invece scuola e alunni, se per caso un alunno è un bambino oppure anche più grande, dovesse essere assente per malattia, è vero che la scuola nega di collegarsi in DAD alla sua classe in presenza?
Già. Cioè, proprio così.
Ma è perché se uno sta male dice: vabbè, visto che c'è questo strumento, anziché non fare niente mi collego col DAD, tanto sono abituati, insomma. Invece non è possibile.
No, non è possibile, invece dovrebbe essere fatto. Cioè, al limite non gli darai troppo bado se uno solo, nel senso di metti la telecamera che senta quello che dici intanto che fai lezione e che gli altri sono in classe, e questo qui qualcosa vedrà e qualcosa sentirà e intanto sta collegato. Anche se non è diverso far lezione per uno che è a casa o per quelli che è in classe, però almeno così si tampona un pochino la cosa. Sì, così come, spero che adesso l'abbiano sbloccato, se un insegnante è a casa in quarantena, siccome risulta in malattia per l'INPS, non può far lezione in DAD, che potrebbe farla tranquillamente da casa.
No, certo.
Questi sono i paradossi. Spera che, siccome purtroppo si parla che a settembre questo problema ci sarà ancora, almeno ci si attrezzi meglio.
Prof, invece ecco, esatto, attrezzarsi. Mi pare fino al 30 aprile si possono chiedere una proroga, no, i contributi statali per i quotidiani acquistati dalle scuole. Allora,
sì,
anche in DAD, le scuole possono acquistare i quotidiani e magari farli leggere in DAD ai ragazzi e poi magari confrontarsi sulla lettura? Sarebbe una bella cosa, immagino, no?
Sì, sarebbe una bella cosa, e io sono sicura che ci sono anche delle maniere particolari di abbonarsi, degli abbonamenti online, in maniera che siano estendibili alle classi, e quindi poi si ricevono i contributi, appunto, basta chiederli entro il 30 aprile.
Certo.
Quindi siamo ancora in tempo.
Esatto, anche perché, prof, io ho letto qualche giorno fa un articolo allarmante sul analfabetismo funzionale, che è diverso. Cioè, voglio dire, adesso c'è più alfabetizzazione, nel senso che si va più a scuola, però quanti sono capaci di comprendere un articolo del giornale piuttosto che una frase compiuta, o di scrivere ancora meglio qualche cosa? Sono dati allarmanti, siamo fra gli ultimi posti, siamo messi male, no?
Sì, siamo messi molto male. Allora, fa conto che 11 milioni e mezzo di italiani, corrispondenti al 27% della popolazione, mentre in Europa è il 12%, non hanno i minimi per capire, come dici tu, magari fosse un articolo di giornale. Se gli danno un testo in cui dentro c'è un numero di telefono e devo identificare qual è il numero di telefono,
pare
in un breve annuncio, pare non ci riescono. Cioè, è un livello molto molto basso.
Sì.
D'altra parte anche il livello quello alto, quello in cui uno capisce bene un testo e riesce a riutilizzare, a trovare informazioni per sé, eccetera, anche in quello siamo gli ultimi, nel senso che un altro 27% non lo raggiunge. Allora, c'è chi si preoccupa di questo e dice guardiamo un pochino anche questa, e la pandemia con la didattica a distanza e tutto il resto di sicuro abbasserà questo livello e siamo gli ultimi in Europa. Allora, questo minaccia la democrazia, perché? Perché uno che non può tenersi aggiornato e capire i discorsi, in pratica non vive pienamente la sua vita, certo, da cittadino.
Certo.
Quindi è uno che si farà indambolare dal primo che parla per luoghi comuni, agitando le braccia e agitando le piazze. Facciamo paragoni.
Infatti, prof, se penso che questa è la settimana dell'educazione civica, no? Se noi diciamo sì, educazione civica, purtroppo, quanti di questi analfabeti funzionali sanno anche solo cos'è l'educazione civica? La scuola,
la Costituzione.
A scuola sarebbe dovuta partire quest'anno, no? Se non sbaglio, prof, sì, la materia di educazione, sì, civica. Se ne è fatto qualcosa o no?
Ah, non ne ho la minima idea, io spero tanto di sì, con però, tutti i problemi che abbiamo di organizzazione della scuola, ma anche parlare con i ragazzi di questi problemi, di chi dovrebbe risolverli, fare loro delle proposte di soluzione, cioè fare partecipare i ragazzi alla cosa pubblica, si diceva, no? Perché politica vuol dire cosa pubblica, cosa di tutti, del cittadino, e poi confrontare con i testi delle leggi, i limiti che pongono, eccetera. Questa è educazione civica.
E come no?
Così come educazione civica rispetto delle regole, copio o non copio, no? Perché l'onestà nel comportamento nel pubblico dovrebbe essere la cosa fondamentale, così come l'essere sinceri, non contare bugie.
Tanto per non raccontare bugie e guardare anche quello che succede negli altri stati, allora, tracciamenti e screening, no, per la scuola. Si è parlato anche dei test salivari, che sarebbero attendibili per andare a scuola, cioè un test salivare prima di entrare e saremmo a posto. In Francia e soprattutto in Gran Bretagna e Germania pare che già lo facciano, no?
Sì, e pensa che sentivo in Germania lo Stato, la scuola, dà ai genitori due test a settimana da fare a casa ai bambini obbligatoriamente, senza il risultato del test ovviamente negativo i bambini non possono andare a scuola e i genitori dichiarano loro di averlo fatto e che il risultato sia negativo, quindi, e poi vengono eventualmente stangati ma di brutto se hanno dichiarato il falso, e questo da mesi. Eppure i tedeschi sono 80 milioni, quindi non è che abbiano, certo, non abbiano problemi di organizzazione, idem in Francia, idem in Gran Bretagna. Da noi si è ancora lì che lo si fa solo sperimentalmente e si sta a discutere adesso addirittura, ma possiamo obbligarli a fare il test? Santo paradiso,
siamo ancora qua
il discorso stesso dell'obbligo delle vaccinazioni.
A un anno di distanza, esatto, un anno di distanza si parla di questo. Mi viene in mente anche quello che ho letto, un articolo di tanto tempo fa di una persona che faceva il paragone con la poliomielite, no, riguardo i vaccini, ma
sì,
purtroppo di questo non abbiamo tempo, però perché guardo l'orologio, vogliamo chiudere con una buona notizia, dai. Allora,
sì,
guarda tanto il ruolo delle donne in politica, allora in Germania candidata ai Verdi è una donna, però anche in Italia finalmente c'è una buona notizia, alla guida della Reuters, che è una delle più prestigiose agenzie di stampa internazionali, c'è una donna italiana, e finalmente, dai,
esatto,
prof.
E tra l'altro che ha detto che la sua linea è che non interessa essere i primi a dare la notizia, ma essere quelli che danno la notizia giusta, che mi sembra una cosa bellissima, giusto?
Esatto.
La giornalista.
Sì, prof, al volo. In Catalogna c'è una giornata tipo la festa del libro dove a chi ami regali un libro e una rosa insieme.
Esatto.
Due bei,
esatto,
simboli.
Il 23 scorso è stata la giornata internazionale del libro, ma siamo ancora in tempo per fare questo gesto verso qualcuno. Un libro e una rosa, penso un po' come sono quelli, gli spagnoli, quelli,
no,
con la rosa tra,
no,
i denti.
Esatto. E allora ci sarà anche un weekend più o meno lungo, perché vabbè, il 1° maggio è la festa del lavoro e
perdiamo un altro giorno di scuola. Allora, tra l'altro hanno detto che vogliono fare gli scrutini il 1° giugno, mi sono caduto le braccia, ma come, già corsa la scuola, raccorciamo ancora di più,
esatto, e vabbè, dai, comunque, prof, ci risentiamo la settimana prossima, grazie,
sì,
molto,
magari
buona settimana.
Speriamo con qualche buona notizia.
Noi ci proviamo, grazie, prof.
Vabbè. Grazie e grazie agli ascoltatori.